Siamo nella penultima domenica dell'anno liturgico, domenica prossima si concluderà il ciclo domenicale di quest'anno con la festa, con la solennità di Cristo Re. Ascolteremo in quell'occasione il Vangelo che racconta di Gesù crocifisso tra i due ladroni e il suo dialogo con essi. Oggi invece il tema fondamentale che Gesù affronta nel brano evangelico di Luca è quello della fine del Tempio soprattutto, ma poi nei versetti che seguono, se volessimo leggere tutto, alla fine anche della città di Gerusalemme, con una prospettiva finale anche forse della fine del mondo intero. Cercheremo di capire che cosa il Signore vuole dire con queste parole, che cosa vuol dire a noi oggi, anche per la nostra vita di tutti i giorni. Mi sembra che il suo messaggio sia ancora una volta di grande speranza, di invito a vivere nella pace e anche, se possibile, nella gioia i nostri giorni. Ecco, chiediamo per tutto questo la grazia di Dio, perché noi non siamo capaci di fare così come Lui dice. E gli chiediamo anche perdono per tutti i nostri peccati, per tutti gli idoli dai quali Lui oggi vuole metterci in guardia. Soprattutto idoli legati alla nostra persona, al nostro orgoglio personale. Offrirei una prima osservazione su questo inizio col quale, inizio del Vangelo, col quale già riceviamo forse l'indicazione principale da parte del Signore nel nostro rapportarci alla nostra vita, alla storia nostra personale, ma anche la storia collettiva. Avete sentito che Gesù allarga anche la visione alla nostra vita nella comunità religiosa e poi anche nella comunità civile. Ci sono sia i capi delle sinagoghe sia anche i capi del potere civile della società, però ci sono anche i familiari, quindi direi che ci sono un po' tutti gli ambiti, in crescendo o in diminuendo, della vita che ciascuno di noi vive. Ma l'inizio parte da un'osservazione intorno alle belle pietre con cui è costruito il Tempio. E Gesù mette in guardia a non porre troppo la fiducia, la speranza, la contentezza della gente in questo. È un primo insegnamento. Se ne parla tante volte, anche quando abbiamo vissuto tutto il tempo della ricostruzione delle nostre chiese, poi adesso finalmente siamo in questa chiesa che ci sembra bella, ancora più bella di prima del terremoto, e siamo anche sempre molto attenti a renderla più bella, ecco, fino anche a pochi secondi prima della messa ricevevo dei consigli su renderla sempre più bella, più accogliente, anche meno pericolosa, e quindi ci teniamo molto. E ci potrebbe essere un dato anche di orgoglio personale, ecco, come siamo stati bravi, ecco, a rimettere a posto bene questa chiesa, questo tempio. E il Signore intende, sappiamo, tante volte ce lo siamo detti, a dare maggiore rilievo che rispetto alle cose esteriori, rispetto a quelle interiori. E quindi lui vorrebbe che fosse bello il nostro tempio, il tempio della nostra persona, del nostro corpo, della nostra comunità, delle nostre relazioni, quel tempio fatto di pietre vive, come dice in altri punti la scrittura. Questo è un primo insegnamento che non si può tralasciare. Sicuramente il Signore ci tiene che noi non poniamo la nostra gioia, la nostra il nostro orgoglio in questi luoghi, in questi luoghi sacri, nella loro bellezza. Domenica scorsa dicevo quella parola che un po' a volte ci disturba, no? Il campanilismo, in fondo il campanilismo è la contentezza del campanile. Certo, il campanile è anche un luogo simbolico, vuol dire una comunità di persone, in questo caso è diverso, però dove sono proprio le strutture siamo messi in guardia. Passo invece alla seconda parte, perché questa mi ha incuriosito un po' di più, dato che la prima è abbastanza scontata. I doni votivi. Perché fanno notare Gesù che non ci sono solo delle belle pietre, ma anche i doni votivi. Però mi sono incuriosito, ma guarda un po' cos'è questa storia dei doni votivi. E sono propriamente, dicono quelli che guardano bene il significato delle parole, le cose che si mettono sull'altare, che si appoggiano sopra. Quindi proprio le offerte, come faremo noi all'offertorio, metteremo il pane, il vino per la consacrazione, poi ci sono quelli che portano anche le offerte per i poveri. Sono cose materiali anche quelle, però l'espressione indica un movimento del cuore, per cui le persone fanno un'offerta che in qualche modo coinvolge anche loro stessi, le loro persone. E quindi non si tratta solo di oggetti, come nel primo caso, le belle pietre, ma si tratta di tutte le cose che facciamo come buone azioni, che pure corrono un grande rischio di essere un po' le nostre benemerenze, i nostri meriti. Pensiamo qualche domenica fa, abbiamo sentito la preghiera del fariseo, no? Io digiuno due volte a settimana, pago le decime, ecco, l'osservanza di tutti i comandamenti. Quando questo diventa un motivo di autopresentazione davanti a Dio e anche inevitabilmente davanti agli uomini. Ecco, tutte le nostre offerte votive, tutti i nostri voti. E qui Gesù un pochino più dispettoso nel demolire anche questa cosa. Mi ha colpito perché in questi giorni ho un po' lavorato intorno ai questionari che bisogna preparare. Ho fatto lavorare un po' anche voi, ma poi alla fine ho dovuto tutti raccoglierli, rivederli un po' e poi spedirli ai nostri capi della zona, perché deve arrivare l'arcivescovo e quindi ogni parrocchia deve rispondere. Allora per la liturgia cosa fate? E per la carità cosa fate? E per il catechismo cosa fate? E così vari, in tutti i vari ambiti della vita di una comunità parrocchiale, e vengono sottoposti a una specie di esame di domande alle quali bisogna rispondere. E anche lì, vabbè, abbiamo cercato di fare il possibile per rispondere, però rimane alla fine un po' un dubbio alla luce di questo Vangelo, perché poi alla fine questo è il problema della nostra vita. Il Vangelo è la nostra delizia, ma anche la nostra continua critica, un motivo di una sana autocritica, di un minimo di onestà che dobbiamo avere davanti a Dio e agli uomini. Quindi continuamente svela un po' le nostre magagne, anche le nostre sottili bugie, autopresentazioni buone, perché questo, le belle pietre, i doni votivi. Ecco, come ci presentiamo, come siamo bravi. Qui a San Martini abbiamo accolto tanti poveri, abbiamo fatto tante cose belle, continuiamo a farle. Ecco, poi il rischio c'è, no? E avviene il vescovo, dobbiamo fare bella figura, mostrarci. una presentazione che alla fine non è sincera. Stiamo leggendo, un gruppettino di noi sta leggendo il mattutino delle memorie che Don Giuseppe Dossetti scriveva negli anni 50, e una delle cose sulle quali torna più frequentemente è questa: viene la fine. Pensava alla sua morte, pur essendo ancora quarantenne. E viene la fine, e allora la fine sarà il momento in cui si svelerà chi sono io veramente, al di là di tutte le presentazioni, apparenze positive. Si sveleranno tutte le mie miserie, tutta la verità dell'essere un peccatore. C'è continuamente in lui questo pensiero, questo sentimento. Anzi, c'è un punto in cui, non so se ve l'avevo già detto, in cui dice: io temo la morte. E appunto la teme non tanto per l'aspetto fisico, ma per il distacco, lui dice, non solo dalle relazioni con le persone care, ma anche il distacco inevitabile che si creerà nella mia persona da tutte le illusioni di una presunta giustizia, e allora invece sarà svelato tutto il mio io più vero, in tutta la sua miseria, in tutto il suo bisogno di essere redento. E poi lui aggiunge anche un'altra cosa: e come si fa allora a non avere paura della morte? È un po' il tema che avevamo toccato anche l'altra volta. Lui dice: non c'è un'altra via che questa, anticiparlo, cioè cominciare a liberarmi fin da adesso di tutti gli idoli, le false presentazioni della mia vita che potrebbero ancora distogliere dalla verità della nostra povertà, del nostro bisogno di essere affidati alla misericordia di Dio. Va bene, tutto questo mi è venuto in mente pensando ai doni votivi dai quali Gesù mette molto in guardia i suoi interlocutori, però vorrei dire un'altra cosa di questi doni votivi e dirvela così com'è l'espressione nella lingua del Vangelo: anatemi. Allora ho provato a guardare un po' questa parola nel Nuovo Testamento, mi sono fermato al Nuovo Testamento e ho visto che quasi sempre questa parola non è usata per dire i doni votivi, quelli che si portano sull'altare, ma proprio quello che è per noi la parola anatema, cioè tutte le imprecazioni che noi diciamo rivolti a qualcuno, qualche situazione, che condanniamo con tutta la nostra indignazione. E ci sono dei documenti della Chiesa, diciamo prima della Chiesa, prima del Concilio, che erano tutti così: se uno dice che anatema, se uno afferma questo, sia anatema. E io mi ricordo ai miei tempi, quando ero giovane, io si diceva: basta con questa Chiesa che continua a pronunciare anatemi sul mondo nel quale viviamo. Ecco, allora ho un po' pensato e ho visto che anche nel Nuovo Testamento è così. C'è in particolare un episodio degli Atti degli Apostoli, al capitolo 23, per chi volesse curiosare un po', in cui questa parola e il verbo anche ne viene è usata molte volte per dire di un gruppo di giudei che decidono di uccidere San Paolo, perché proprio gli stava proprio sullo stomaco questo San Paolo. E come fanno? Si mettono d'accordo di fare un anatema su loro stessi, cioè piuttosto siano loro anatemi, cioè votati allo sterminio, e quindi disposti a perdere la vita pur di riuscire a uccidere Paolo. E mi ha molto colpito questa forma di dono votivo: uno si vota per eliminare qualcun altro, e anche oggi succede, noi lo applichiamo soprattutto all'estremismo islamico, ma qui siamo in piena religione nostra. Gente che è disposta a morire, a perdere la vita pur di uccidere qualcun altro, in nome di Dio, è una cosa tutta religiosa. E io credo che dobbiamo anche tenere conto di questo. E la critica che Gesù fa ai doni votivi va a finire anche a questo, cioè all'ipotesi terribile che noi consacriamo la nostra vita contro qualcuno. E d'altra parte lo dice anche nel Vangelo, no? Sarete traditi anche delle persone più a voi più vicine, cioè c'è questa ipotesi. Verrà il tempo, dice Gesù, l'abbiamo ascoltato da poco nel Vangelo di Giovanni, in cui chi vi toglierà la vita crederà di rendere culto a Dio. Dono votivo. Allora, conclusione. Mi fermo qui proprio. Vedete, mi fermo proprio alla prima riga del Vangelo, non riesco ad andare più avanti di così. Per dire, quindi c'è un modo di vivere meglio la fine, di vivere meglio l'evolversi della storia verso il suo concludersi, la storia personale, la storia anche più larga attorno a noi. Sì, evitare tutto questo, questa concentrazione su di noi, su quello che abbiamo, su quello che facciamo apparentemente buono, sui sentimenti profondi dei nostri cuori di avversione a qualcuno, di giudizio e di esclusione di qualcuno, di eliminazione magari non fisica, qui perlomeno qui a San Martini non arriviamo a questo, però il pericolo invece di eliminare moralmente qualcuno, di eliminarlo psicologicamente, di escluderlo dal giro, dai giochi. Ecco, credo che questo dobbiamo molto guardarci, stiamo andando appunto verso la visita pastorale. I questionari non possono rivelare queste cose, il Vangelo invece sì. E quindi chiedo per me, anche per tutti voi, un livello di sincerità più profonda, una critica molto più in difesa davanti al Vangelo di tutto quello che facciamo, pensiamo, sentiamo, soprattutto in ordine al nostro rapporto con chi, insomma, non ci va bene. E questo è un problema che io me lo sento attaccato alla mia pelle, quindi sento necessario anche comunicarlo, affidarlo alla vostra preghiera, al vostro discernimento. Vivere così, andare verso la fine, e non dobbiamo aver paura di pensare che stiamo andando verso la fine, e ci chiamano continuamente Giovanni e me a parlare del fine vita, e continuamente dobbiamo dire alla gente che ci chiama, guardate che dobbiamo accettare che ci sia la fine, è inutile continuare a canirsi in tutti i modi, soprattutto nel mondo della salute, contro questo, per rinviare questo. Certo, tutto quello che di buono può fare la medicina, ma non dobbiamo perdere il realismo della nostra vita e anche l'attenzione alle persone e alla qualità del loro andare verso la fine. Bene, e qual è la qualità allora? E entrare in una dimensione di rapporto con il mondo, con la vita, con gli altri, illuminata dal Vangelo. Sostanzialmente fare dire al Vangelo ogni giorno che cosa si deve fare. Oggi abbiamo una indicazione molto bella riguardante il lavoro, ne abbiamo anche riflettuto nei mesi passati, un po' pensando alla nostra regola. Oggi San Paolo ci dice: beh, insomma, lavorare in modo forte, come dice, con anche non avendo paura della fatica e della una certa severità del lavoro, con pace, con calma. Beh, il modo con cui oggi la parola di Dio ci invita a vivere, quindi la pace, la laboriosità, il non guardarci male l'un l'altro, e Signore ci aiuti in questo modo ad avere un pochino meno paura della fine.